Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 18 aprile, io sono Martina Stefanoni e in questa puntata andremo in Sudan nella settimana del terzo anniversario dall'inizio della guerra civile che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo. Poi parleremo di una fotografia, una foto scattata in Cisgiordania che ha creato un grande polverone che ha fatto molto arrabbiare Israele. E infine andremo in Colombia per parlare di uno dei capitoli più dolorosi per la popolazione colombiana, per la storia della Colombia, cioè quello dei falsos positivos, i falsi positivi, i migliaia di giovani uccisi dall'esercito facendoli passare per criminali. Prima però partiamo da qui.
Sono molto felice, siamo tutti molto felici. Adesso.
Più di 16 anni. Senti, era terribile, terribile. Questa ragazza è fascista, sai?
E adesso vi aspettate che ci sia un vero cambiamento, anche perché ha ottenuto anche i 2/3 del Parlamento.
Ci speriamo tanto. Veramente quello che c'era non poteva continuare perché era insopportabile. Si doveva fermare. E non sappiamo come sarà, ma speriamo tanto.
Speriamo meglio. Ma si dice che tanto l'abbiano fatto i giovani, anche qua è pieno di giovani e pensate anche voi che sia stato quello il fattore decisivo?
Secondo me ci sono tanti fattori, anche i giovani. E proprio quando siamo venuti qua ho detto a loro che per anni siamo andati alle sfilate ed eravamo noi come noi vecchi. E mancavano i giovani e finalmente i giovani sono arrivati al livello a capire che devono cambiare loro.
Quella che avete appena sentito è la reazione di una coppia di ungheresi che ho incontrato a Budapest la notte di domenica scorsa dopo che il candidato dell'opposizione Peter Magyar ha sconfitto alle elezioni parlamentari il premier Viktor Orban dopo 16 anni di regime sempre più autoritario. Sulle elezioni ungheresi si è detto moltissimo, sono state prima di tutto un momento storico per l'Ungheria che è riuscita con il voto ad ottenere una vittoria non solo non scontata ma anche difficilissima perché Orban negli anni si era assicurato che la sua sconfitta fosse molto complicata. È stato anche un voto importante per l'Unione Europea perché l'Ungheria di Orban negli ultimi anni era stato il principale ostacolo su moltissime questioni, oltre ad essere il capofila di un vento di estrema destra autocratico che continua comunque a soffiare in tutto il vecchio continente ma che un po' da lui è partito. Più in generale è stato un voto importante anche perché ha dimostrato che questi autocrati di destra possono essere battuti. È stato un messaggio a Donald Trump sicuramente che su Orban aveva puntato e per il quale si era speso moltissimo, ma anche all'estrema destra nostrana e poi ad ampliare anche ad esempio a Benjamin Netanyahu. Certamente non si può ammantare di eccessivo simbolismo un voto che resta comunque locale e quindi ungherese, ma a volte vittorie così sono in grado di dare una scossa alla popolazione civile in tutto il mondo. Si è parlato tanto di questo voto anche perché la vittoria di Magyar a guardarla da sinistra è sicuramente una vittoria imperfetta perché Magyar resta un uomo di destra, parte dello stesso partito di Orban fino a 2 anni fa e le sue mosse in ambito di politica estera e di diritti civili restano ancora abbastanza ammantate dalla nebbia. Per gli ungheresi però tutti questi discorsi vanno in secondo piano davanti alla speranza che ora è sempre più concreta di liberarsi di quella democrazia illiberale teorizzata e poi realizzata proprio dallo stesso Orban e ritornare nel mondo delle democrazie reali in cui se poi il popolo ungherese lo vorrà le prossime elezioni potranno essere vinte da un partito completamente diverso da quello di Magyar, cosa che fino ad una settimana fa non si poteva nemmeno immaginare. Questo lo ha dimostrato chiaramente la gioia incontrollabile che ha invaso le strade di Budapest lo scorso weekend. Vivere nell'Ungheria di Orban infatti non aveva solo a che fare con come l'Ungheria si posiziona nel mondo, ma ha un significato anche ha significato anche per la popolazione ungherese non avere accesso ad una stampa libera o ad esempio per il mondo culturale ha significato non poter sperare in nessun tipo di sussidio o di aiuto statale, pensiamo ai lavoratori dello spettacolo, se il prodotto culturale non era allineato al partito di Orban, a Fidesz. Ma a fare uno zoom ancora più ravvicinato, ha significato anche per la società civile non essere in grado di portare avanti progetti che fossero culturali, sociali, umanitari, ambientali. Me l'ha raccontato la stessa coppia che sentivamo in apertura, che insieme gestiscono un'associazione che si occupa di temi ambientali.
Per esempio noi abbiamo una fondazione nel settore del civile, che noi lavoriamo in condizioni molto terribili, molto, molto difficili, e noi speriamo che nel futuro, dopo due mesi, noi abbiamo possibilità per plantare gli alberi, perché noi
piantare gli alberi,
sì,
okay.
Noi siamo 10 milioni di alberi,
cioè un'associazione ambientalista,
sì.
Sì. Ok.
E per anni non potevi, come un'organizzazione civile, non potevi ricevere soldi dallo Stato.
Niente.
Perché solo vincevano i loro civili.
Ah, ok.
E questo non è normale, perché noi civili facciamo, risolviamo grossi problemi, non solo dell'ambiente, ma di tante cose che sarebbe importante per lo Stato. E adesso c'è la speranza che, come normalmente in un paese, possiamo ricevere aiuti.
Per esempio questo ex governamento non era in contatto con noi, niente. Non soldi, niente, normale. Ma noi abbiamo 50 milioni di volontari. Ma il governo non è in interesse che tanti gente lavora.
Abbiamo piantato 700.000 alberi fino adesso, quindi potevamo essere importanti per lo Stato.
Certo.
Il loro racconto è un esempio semplice ma molto concreto di che cosa abbia significato per gli ungheresi il voto di domenica scorsa, ed è un invito anche a chi da qui ha commentato quel voto a non limitarsi a leggere il mondo con le nostre lenti, ma provare ogni tanto a camminare nelle scarpe di qualcun altro. From a helicopter home, big chug rhythm, got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cone. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. Questa è Boots on the Ground, il nuovo brano nato dalla collaborazione tra Tom Waits e i Massive Attack, una canzone fortemente politica sulle scellerate politiche trumpiane, a proposito di quello che dicevamo dell'importanza di un mondo culturale libero, e anche un duro attacco alla cultura della guerra statunitense. On the ground. Questa settimana il Sudan è entrato nel quarto anno di guerra civile. Dopo 3 anni ogni tentativo di mettere fine al conflitto sembra senza via d'uscita. I negoziati sono andati a rilento e nell'ultimo mese, con l'attenzione internazionale concentrata sulla guerra in Medio Oriente, la pressione sulle parti per raggiungere un accordo è anche diminuita. Nel frattempo la situazione per la popolazione civile continua a peggiorare e la crisi umanitaria è ormai catastrofica. Sami Gessabi è il direttore di Azione contro la fame in Sudan.
Sudan is the world's worst humanitarian crisis and yet it did not receive the international attention it deserves given the scale of the humanitarian suffering.
Il Sudan rappresenta la peggiore crisi umanitaria al mondo e tuttavia non riceve l'attenzione internazionale che merita, data l'entità della sofferenza umana. Oltre la metà della popolazione, quasi 34 milioni di persone, hanno bisogno di assistenza umanitaria. La carestia e il rischio di carestia sono diffusi in tutto il paese, specialmente nelle regioni del Darfur e del Kordofan. I tassi di malnutrizione continuano a salire, il costo della vita è alle stelle a causa dell'inflazione e molti non hanno denaro a sufficienza per comprare cibo. In alcune delle zone più colpite, le persone sono arrivate a mangiare foglie d'albero e mangimi per animali per sopravvivere. Durante una recente visita sul campo, una donna ci ha detto: «Questa guerra ci sta facendo morire di fame. Non c'è cibo, né assistenza sanitaria, né istruzione, né rifugio, né lavoro, né reddito. Non c'è niente da mangiare. Abbiamo davvero bisogno di cibo. Vogliamo solo del cibo». Oltre 13 milioni e mezzo di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case, lasciandosi alle spalle terre e qualsiasi mezzo di sussistenza per affrontare l'incertezza dello sfollamento. Un'altra madre sfollata ci ha raccontato di essere arrivata al campo profughi senza nulla. Ci diceva che lei e i suoi 7 figli avevano viaggiato per 8 giorni, descrivendo le difficoltà di tale spostamento e spiegandoci che non aveva nulla da mangiare o da bere e che potevano contare solo sugli aiuti umanitari. Le famiglie hanno tanti bisogni, tutti urgenti: cibo, contanti, assistenza sanitaria, acqua potabile, servizi igienico-sanitari, alloggi, istruzione, supporto psicosociale, anche per i sopravvissuti a violenze sessuali e di genere. Noi di Azione contro la fame stiamo rispondendo alla crisi in Sudan, implementando programmi di emergenza salvavita, rafforzando le iniziative per una ripresa e la resilienza delle comunità vulnerabili. Stiamo aiutando le famiglie e le comunità a coltivare cibo e raccolti, ad accedere all'acqua pulita, a ricevere cure mediche e ad avviare piccole attività. Nonostante l'insicurezza e ogni tipo di sfida, i nostri team continuano a fornire cure per la malnutrizione e il colera, assistenza in contanti, forniture agricole, servizi igienico-sanitari e promozione dell'igiene, ma anche supporto a tutti i servizi necessari a chi ne ha bisogno. Mentre il conflitto entra nel suo quarto anno e la crisi umanitaria continua a peggiorare, è ora più urgente che mai agire per affrontare questa immensa sofferenza.
As the conflict enters its 4th year and the humanitarian crisis continues to worsen, it is now more urgent than ever to take action to address this immense suffering.
La copertina copertina del numero dell'Espresso di settimana scorsa ha fatto il giro del mondo. Il titolo, l'abuso e la fotografia del fotoreporter Pietro Masturzo, che mostra l'immagine di un colono israeliano che indossa l'uniforme dell'esercito e che, armato, schernisce una donna palestinese, ha scatenato in primo luogo l'indignazione dell'ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled. Condanniamo fermamente l'uso manipolatorio della recente copertina dell'Espresso, ha scritto Peled su Twitter, aggiungendo: l'immagine distorce la complessa realtà con cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio. Un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e corretto. La protesta dell'ambasciatore israeliano è stata subito alimentata da alcuni account filo-israeliani che hanno accusato il settimanale di aver utilizzato un'immagine falsa o manipolata con l'intelligenza artificiale. Il caso poi è finito su tutta la stampa internazionale, la foto però è vera e Pietro Masturzo dell'agenzia Prospect l'ha scattata durante un viaggio in Cisgiordania organizzato all'interno del progetto Prospect Project Palestine, un progetto di informazione, divulgazione e solidarietà attiva per sostenere il lavoro dei fotografi del collettivo di fotoreporter israeliani e palestinesi Active Stills, che dal 2005 testimonia e denuncia l'occupazione israeliana in Palestina. E quindi noi proprio di quella foto e del polverone che ha scatenato abbiamo parlato con il fotografo Pietro Masturzo.
Quando una foto riesce a fare così tanto rumore, significa che ha funzionato. Per un fotografo la cosa migliore che possa succedere è proprio questa di generare un dibattito, per quanto poi ti esponga così tanto, però insomma è proprio questo il, no, lo scopo del nostro mestiere. Per cui io sono sicuramente molto orgoglioso di questa copertina. Per quanto riguarda le critiche appunto sulla falsità della fotografia, insomma si rispondono quasi da sole. A parte aver dimostrato in tutti i modi che la foto è assolutamente vera al 100%, non ero il solo presente, c'erano anche altri colleghi, a parte i colleghi di Prospect con cui viaggiavo, c'era il New York Times, c'erano France Press sulla stessa scena, per cui insomma è facilmente dimostrabile che sia una situazione vera. Detto questo, poi la credibilità degli israeliani in quanto a accuse di fake news e la narrativa che sta andando avanti da 3 anni di genocidio a Gaza.
Cosa pensi che abbia così tanto fatto arrabbiare gli israeliani della tua foto nello specifico?
Io sono molto d'accordo con chi dice che questa foto abbia un po' ribaltato la narrativa dominante, no, della descrizione che è stata fatta, diciamo, a lungo, no? Il povero palestinese sofferente, disumanizzato e che diventa appunto quasi una bestia. Al contrario, questa qui l'ho colto in questa espressione che è poco felice per lui, ma semplicemente perché lui continuava a fare questo verso che fa, no, il tipico verso che fa il pastore per adunare il gregge. Quindi continuava a fare questo verso ai palestinesi, come a volerli radunare per poi cacciarli via dalla terra in cui stavano raccogliendo le olive. E per cui l'ho colto in questa espressione che effettivamente è poco felice, e questa cosa assolutamente non è più, questa rappresentazione del colono ebreo non è piaciuta evidentemente, sicuramente all'ambasciatore, ma a diverse, insomma, a tanti in Israele.
Ecco, appunto, perché poi, come dicevi, quella foto è una foto chiaramente di un momento che tu con i tuoi colleghi a cui avete assistito. Qual è la storia dietro a questa foto?
E io ero andato insieme a Samuele Pellecchi e Francesco Giussi, con cui ero di Prospect, come sai, insomma, stiamo portando avanti questo progetto in Palestina a supporto proprio dei fotografi palestinesi. E proprio un collega, un fotografo palestinese, ci aveva portato in questo villaggio a ovest di Hebron, che si chiama Itna, dove appunto si doveva svolgere era la giornata inaugurale della stagione della raccolta delle olive nella regione, insomma, nel governorato di Hebron. Per cui doveva essere quasi un momento di festa, era presente tanta stampa, c'erano insomma la famiglia, il proprietario del terreno, i familiari che dovevano aiutare nella raccolta, e anche degli attivisti, sia israeliani che internazionali. Il momento della raccolta è sempre un momento molto delicato, perché è uno dei momenti preferiti per i coloni per attaccare, no, le comunità palestinesi, quindi ci si aspettava qualcosa. Quest'anno in particolare si sapeva che sarebbe stata molto difficile la raccolta. È andata esattamente così, cioè proprio come da copione. Neanche il tempo di iniziare a raccogliere le olive, sono arrivati questo gruppo di coloni israeliani in divisa militare, armati, scortati dall'IDF, insomma dall'esercito israeliano, e hanno cominciato a fermare la raccolta prima ancora che iniziasse, impedire di avanzare insomma nel terreno di proprietà di questo signore palestinese, e hanno, una mezz'oretta, sarà durata 40 minuti, hanno cacciato tutti e non hanno fatto raccogliere.
E la ragazza invece che c'è nella foto chi è?
La ragazza è una ragazza palestinese molto elegante, molto orgogliosa, cercava di rispondere, no, a tono a questo colono che faceva questo gesto umiliante, insomma, protestava con questo colono, con questa dignità veramente grande, insomma, ed era lì a raccogliere le olive.
Dal 3 al 21 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, tra l'altro, sarà possibile visitare la mostra dedicata proprio al lavoro dei fotografi di Active Steels, una mostra organizzata appunto dal progetto Prospect Project Palestine, di cui Masturzo appunto fa parte, insieme ai colleghi Francesco Giusti e Samuele Pellecchia. Ora andiamo in Colombia, prima di salutarci, per parlare di un capitolo molto doloroso per la storia del paese, quello dei falsi positivi. Ci racconta tutto Marta Facchini.
Luz Marina tiene in mano un fazzoletto bianco. Sul tessuto che sta guardando ha ricamato una frase con un filo rosso. Le lettere sottili dicono: la nostra memoria non è negoziabile. È uno degli ultimi lavori che ha cucito, lo fa ormai da molti anni. Per lei tessere significa elaborare il dolore. Luz Marina Bernal è un nome conosciuto in Colombia. È la madre di uno dei migliaia di giovani colombiani uccisi dai militari. È la storia dei falsos positivos, i falsi positivi. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, in uno dei periodi più dolorosi della storia del paese, l'esercito colombiano ha ucciso almeno 6.402 persone innocenti, facendole passare per guerriglieri e criminali. La maggior parte degli omicidi si è verificata durante il governo del presidente di destra, Álvaro Uribe. L'obiettivo era dare l'impressione di un avanzamento nella guerra contro la guerriglia, gonfiando i numeri delle operazioni militari. Le vittime venivano attirate con l'inganno in zone isolate e poi uccise. Con le sue denunce, Luz Marina è stata una delle donne che ha permesso che la tragedia dei falsi positivi diventasse di dominio pubblico. La incontriamo a Bogotà, la capitale della Colombia, nella sede di Movice. Movice è un'organizzazione che lavora su casi di esecuzioni extragiudiziali, torture, sparizioni forzate, con l'obiettivo di ottenere verità, giustizia e riparazione. Sulle pareti della stanza in cui ci troviamo ci sono le foto di marce e i ritratti di chi ha militato nell'organizzazione.
Él tenía 26 años cuando lo desaparecieron.
Aveva 26 anni quando è stato fatto sparire. Aveva una disabilità al braccio e alla gamba destra che muoveva con fatica. Tutta la vita è stato mancino. Non sapeva scrivere né leggere, ma era molto socievole con tutti. Era un buon amico. Condivideva tutto ciò che aveva. Era protettivo con le sorelle, affettuoso, e ogni giorno mi regalava una rosa. Si fidava delle persone perché non distingueva il bene dal male. Si sono approfittati della sua innocenza. Chi lo ha ingannato e portato via, lo ha consegnato all'esercito per 200.000 pesos, 50 euro. Questo è stato il valore della vita di mio figlio.
Eso fue lo que valió la vida de mi hijo.
Luz Marina tira fuori dalla borsa la foto di suo figlio. Hanno gli stessi occhi azzurro chiaro. Leonardo ha i capelli castani corti, indossa una giacca e una cravatta blu. La foto è stata scattata il 5 gennaio 2008, 3 giorni prima della sua scomparsa, avvenuta a Soacha, sobborgo vicino Bogotà. A 8 mesi dalla sparizione, Lusa aveva ricevuto una telefonata che le informava che il corpo di suo figlio era stato trovato ad Ocaña, cittadina al confine con il Venezuela, distante migliaia di chilometri dalla capitale. Quando era arrivata sul posto insieme ad altre madri, le avevano detto che suo figlio era a capo di un'organizzazione di narcotrafficanti ed era stato ucciso dall'esercito. Nel falso rapporto diffuso sulla morte di Leonardo compariva una fotografia in cui il ragazzo teneva un'arma nella mano destra, la mano che non avrebbe mai potuto usare.
Me dio mucho mal genio y yo le dije, doctor, ¿será que un chico de 26 años que no sabe leer? Non sa scrivere, tiene una discapacità in suo braccio e pierna derecha.
Allora ho chiesto come poteva usare un'arma con una mano compromessa. Tutto ciò è quello che è successo ai falsi positivi. I militari prendevano giovani vulnerabili, figli di famiglie povere o di madri sole, persone senza fissa dimora o giovani con problemi di droga. Li portavano in altre regioni del paese, li vestivano da guerriglieri o paramilitari, li uccidevano e mettevano armi, munizioni e granate nelle loro mani. Li vestivano i cadaveri con uniformi da combattenti. Le incongruenze erano evidenti. I corpi riportavano colpi d'arma da fuoco, mentre le uniformi erano intatte, senza buchi. Gli stivali spesso erano nuovi o messi al contrario. I soldati ricevevano incentivi, medaglie, denaro, corsi all'estero, ferie, promozioni. Incentivi erano accettati senza alcuna considerazione per le vittime.
Però è gente innocente.
Le madri dei falsi positivi si sono organizzate come un soggetto collettivo, non hanno mai smesso di denunciare e sono state fondamentali per fare pressione sulle istituzioni affinché venissero avviate le indagini. Hanno spesso subito minacce, sono state sminuite pubblicamente, ma non si sono mai arrese. Dopo l'accordo di pace del 2016, firmato tra il governo dell'ex presidente Santos e le FARC, sono stati incriminati alti ufficiali dell'esercito, mentre militari di medio e basso rango hanno accettato pene alternative. I processi contro i vertici dell'esercito sono lenti e complessi. L'attuale presidente Petro ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime, ma le madri continuano a chiedere la verità completa su chi ha dato l'ordine degli omicidi. È una delle richieste che presentano ai candidati delle elezioni presidenziali che si terranno tra poco, alla fine di maggio.
De empezar a denunciar y señalar directamente de nuestra propia voz.
Denunciamo le violazioni dei diritti umani attraverso l'arte. Credo che l'arte sia fondamentale per le vittime. Ci ha permesso di far sentire la nostra voce. Abbiamo collaborato con artisti di strada, attori e registi. Abbiamo realizzato film, documentari, abbiamo scritto poesie. Non sono brava con la poesia, ma credo che ognuno di noi sia poeta a modo suo. Anche solo raccontando con parole semplici il suo dolore, la sua tristezza, lo dico sempre. Ho partorito mio figlio, ma lui mi ha fatto nascere nella lotta.
Come parió para la luce.
E anche per questa settimana abbiamo finito il terzo tempo, si torna qui e si ferma qui. Sabato prossimo è il 25 aprile, Radio Popolare seguirà le piazze del 25 aprile, quindi terzo tempo non andrà in onda, torna quindi il sabato dopo. Grazie a tutte e tutte come sempre da Martina Stefanoni, ciao!